La tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti. Buon ascolto. Mitologia. Storie degli dei, di amori, inganni ed eroi. Paroledistorie.net. Le divine spose di Zeus, signore supremo dell'Olimpo. Tutti sanno che il dio supremo Zeus, dopo che conquistò il trono dell'Olimpo, prima di sposare Era, colei che diverrà la sposa regina ufficiale, diciamo così, ebbe tante altre mogli. Il figlio di Crono poteva scegliere tra un bel po' di titanidi e si concesse pure, dopo aver nominato Era come sua consorte al trono, di conquistare tutte le fanciulle mortali che desiderasse. Egli era il re e tutto gli era permesso, e quando non otteneva il consenso, sapeva bene come conquistare comunque le sue amanti. Eppure, pur essendo un dio così allegrone e fedifrago, nessuno giudicò Zeus con disprezzo, ritenendolo una divinità poco affidabile. Anzi, tutti quegli incontri amorosi erano indispensabili per una proliferazione di figli e figlie che popolassero degnamente l'Olimpo, e non solo erano divinità. E come spesso accade in tutte le famiglie, furono progenie assai diverse tra loro. Sappiamo anche che, perché si saldasse l'unione tra i mortali e gli dei, occorreva che alcune discendenze terrene avessero un'origine semidivina. Per questo Zeus si dedicò volentieri e pieno di fervore ad avventure amorose con fanciulle di terra. Ma qui, in questo racconto, vorrei occuparmi delle spose divine, almeno quelle tra le più importanti. La prima moglie di Zeus, come ho già avuto modo di raccontare, fu Metis, la figlia di Oceano, il cui nome significa prudenza, divinità sapiente ed esperta in arti magiche. E, come sappiamo, Zeus le fu riconoscente per avergli preparato il filtro magico che il dio offrì con l'inganno al padre Crono, l'ingordo mangiatore dei propri figli, costringendolo a vomitare i suoi fratelli. Fu così che Zeus sposò Metis. Egli voleva un figlio, il primo figlio, in cui desiderava vedervi innestati tutta la sua sapienza della madre e la forza del padre. Dei o mortali, in fondo siamo così. Tutti desideriamo da sempre vedere nei nostri figli compiere quegli attucci che noi stessi compivamo al loro tempo. Ma poi venne l'anatema della nonna Gea, che maledisse Zeus, dopo che egli aveva imprigionato nuovamente i titani, suoi fratelli, nel Tartaro, giù nelle viscere della terra, avvolti dal fuoco. «Zeus!» gli disse Gea. «È scritto nel libro del destino che il figlio, nato da Metis, si rivolgerà contro di te, proprio come tu ti sei rivolto contro il padre tuo, e allo stesso modo egli ti rovescerà dal trono e ti ucciderà!» Zeus rimase molto turbato da quella profezia, per cui sappiamo come poi quella vicenda andò a concludersi. Il figlio di Crono risolse il problema alla radice. Si mangiò in un solo boccone la moglie Metis, tutta proprio con il proprio figlio che portava in grembo. Anzi, la figlia, che poi nascerà dalla testa del padre Zeus e si chiamerà Atena, la futura dea della saggezza e dell'arte della guerra. La seconda sposa di Zeus fu una titanide. Si chiamava Temi, la dea della legge, figlia di Urano e di Gea. Il dio la sposò per avere dei figli che lo aiutassero a governare nel giusto gli uomini e la natura. Nacquero così le Ore, divinità che presiedono al trascorrere del tempo e all'alternarsi delle stagioni. Poi nacquero le tre Moire, entità alle quali fu affidato il destino degli uomini. La più anziana delle Moire, Cloto, ebbe due conocchie e due rocche, che di solito venivano usate per filare la lana. Una conocchia aveva la lana nera e una la lana bianca, a seconda che il destino che preparava fosse disgraziato o felice. Alla seconda Moira, che si chiamava Lachesi, fu dato il fuso perché filasse i vari destini. La terza Moira, Atropo, ebbe le forbici per tagliarne il filo ogni qualvolta una vita, a suo insindacabile giudizio, fosse giunta al suo termine. Esse abitarono una buia e tetra caverna nel mondo sotterraneo, simbolo dell'oscurità che avvolge il destino sconosciuto degli uomini. La dea Temi inventò pure gli oracoli e il rito. Fu lei ad avvertire Atlante che Eracle avrebbe rubato i pomi d'oro delle Esperidi. Fu lei che profetizzò alla dea del mare Teti che il figlio da lei generato sarebbe stato più potente del padre. Quel figlio si chiamò, infatti, Achille. Nel tempo, Temi divenne pure consigliera fidata di Zeus. Tra i tanti consigli, fu lei ad avergli ordinato di rivestirsi con la pelle di Amaltea, la capra che aveva allattato Zeus nella sua prima infanzia, e con quella corazza avrebbe potuto combattere senza pericolo nella lotta contro i giganti. La terza sposa di Zeus si chiamò Mnemosine, anche lei una titanide. Mnemosine, cioè la memoria. Zeus la scoprì nei boschi della Beozia e la volle in sposa perché generasse figli che proteggessero le arti e le scienze degli uomini. Nacquero così 9 bellissime fanciulle, le muse, ispiratrici delle arti. Esse furono chiamate anche Pieridi. Questo nome deriva da una vicenda che vide le 9 muse in gara con le figlie di un re macedone di nome Piero. Questi aveva 9 figlie, assai brave nell'arte del canto, ma avevano pure un grande difetto. Erano orgogliose e presuntuose, tanto che un giorno vollero sfidare le 9 muse ad una gara di canto. Le ninfe dei boschi avrebbero giudicato le vincitrici. Per prime cantarono le figlie di Piero e le ninfe applaudirono commosse. Ma quando venne la volta delle muse, vi fu al termine un grande silenzio. Il loro canto era stato così dolce, soave e ricco di significati che le ninfe e tutto intorno rimase muto e incantato. Le 9 muse ebbero la vittoria e le figlie di Piero, per punizione del loro orgoglio, furono mutate in garrule, piche. Gli inutili uccelli dal canto stridulo e fastidioso. Da allora le muse ebbero anche il nome di Pieridi. Anche Demetra, figlia di Crono, dea delle messi e della natura, fu sposa di Zeus. La loro figlia si chiamò Persefone, una fanciulla infelice che sarà poi sposa di Ade, il dio dell'oltretomba. Ma la sposa che doveva rimanere per sempre al fianco di Zeus supremo, la preferita tra le tante, fu Era, sua sorella Titanide. Per molto tempo Zeus cercò di conquistarla, ma Era non ne voleva sapere, perché sapeva bene che la sua esistenza sarebbe stata triste e piena di tradimenti da parte di Zeus. E difatti sappiamo bene, ahimè, che così sarà. Ma Zeus, come sappiamo altrettanto bene, non contemplava la vergogna dell'essere rifiutato da chi che sia, figuriamoci da una Titanide, una donna. Attendeva il momento giusto per sferrare l'abbordaggio vittorioso. Venne un giorno in cui Era, con alcune ninfe sue compagne, passeggiava lungo le pendici del monte Tornace nell'isola di Samo, quando un pauroso uragano si scatenò improvviso. Era e le ninfe trovarono riparo in una grotta, ed ecco che un piccolo pulcino di cuculo, che è notoriamente un uccello opportunista e parassita, dopo aver svolazzato, terrorizzato un poco davanti a loro, venne a rifugiarsi, fradicio di pioggia, spennacchiato e infreddolito, tra le vesti di Era. La Titanide ne ebbe pietà e lo tenne fra le mani, cercando di riscaldarlo, ma ad un tratto l'uccellino fuggì da lei ed in canto si trasformò. Divenne una figura luminosissima. Zeus le apparve in tutto il suo splendore, chiedendole ancora una volta di sposarlo, con la faccia tenera di un cucciolo che chiede scusa. Era, ovviamente, non seppe più dire di no. Le nozze furono celebrate nell'isola di Creta. Fu davvero una festa epocale. Tutti gli dei furono presenti e portarono i loro doni ma nessun dono superò quello di Gea, un prezioso albero che dava frutti d'oro. Ottima come moglie era, sappiamo che tra le tante vicende tristi, purtroppo, non ebbe molta fortuna come madre. I suoi figli più noti furono Ares, il dio della guerra, ed Efesto, il dio fabbro, ossia le divinità meno amate della famiglia. I due figli più belli, i gemelli prediletti, Apollo e Artemide, Zeus li ebbe da un'altra discendente dei titani di nome Leto. Ma la fanciulla pagò duramente la gioia di aver dato quei bambini al dio, perché era furibonda di gelosia, la scacciò dall'Olimpo e, non contenta, fece uscire da un sozzo pantano un orribile mostro, il serpente Pitone, a cui diede ordine di inseguire la sventurata dovunque andasse e di divorarla. Poi, come se non bastasse, si rivolse alla terra, vietandole severamente di offrire un riparo dove far nascere i figli. Leto, nel suo vagabondare, venne sempre rifiutata. Tutti sapevano che Era stava contro di lei, perciò non osavano mettersi contro. Ci furono pure dei contadini che si presero gioco di Leto, umiliandola, ma avevano dimenticato che Leto era pur sempre una divinità. Difatti, la Titanide rivolse preghiera al suo dio supremo, Zeus, affinché potesse vendicarla di tanta ingiustizia, e quei contadini irriverenti furono tramutati rapidamente in ranocchie. Venne poi il tempo, dopo tante sofferenze, in cui Leto riuscì nell'isola vagante di Delo a mettere al mondo i due figli, Apollo e Artemide. Infine, come ultima sposa degna di nota, ci fu Maia, che diventò madre del dio Hermes, il messaggero degli dei. Maia era pure lei discendente dei titani, in quanto figlia di Atlante. Zeus la incontrò nei boschi dell'Arcadia e visse con lei in una grotta. Di lei però, chissà perché, Era non si mostrò gelosa, anzi si offrì di allattarne il fanciullo, il nascituro. Vai a capire le donne. Forse la moglie di Zeus fu trascinata dall'irrinunciabile istinto materno? Chissà. Tanta fu l'abbondanza del latte di Era che vi furono alcuni spruzzi di spuma lattea bianca che si sparsero per il grande cielo e lì vi rimasero adagiati in un grande fiume di stelle, e fu così che nacque la Via Lattea. Maia intanto fu adagiata insieme alle sue sorelle su nel cielo, dove presero forma e nelle notti chiare ancora oggi appare come la meravigliosa ed elegante costellazione delle Pleiadi.
Avete ascoltato Mitologia, storie degli dei, di amori, inganni ed eroi. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. parolidistorie.net. Registrazione effettuata presso gli studi della Piccola Sartoria dei Teatri.